Per esempio, ai campionati del mondo, la cosa che mi è successa, che non mi era mai successo prima, è nella core room, alla finale, io ero tesissimo, ma si percepiva la tensione tra gli atleti guida. E la tensione era perché se sbagliavo, non sbagliavo per me, sbagliavo per l'atleta che si era allenato tanto per quella gara.
Hello?
Chiamata per Parigi 2024.
In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, a seconda dell'orario in cui state ascoltando questo podcast e benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel realizzato in virtù delle prossime Paralimpiadi, quelli di Parigi 2024, e attraverso questo show noi stiamo praticamente conoscendo le personalità che vivono il mondo paralimpico, atleti, istituzioni, allenatori, insomma, di tutto e di più. Ciao, io sono Angelo Andrea Veglianti e appunto vi sto traghettando storia per storia, perché appunto in questo podcast noi raccontiamo storie. E la storia di oggi, secondo me, è molto particolare, perché abbiamo una figura che non è prettamente un atleta, è più un'istituzione barra allenatore, insomma, è un mix di tante cose che connette i giovani al mondo sportivo e non solo. L'ho messa un po' in caciara, la faremo dire meglio da lui questa roba qui, perché alla chiamata per Parigi 2024 ha risposto Stefano Ciallella. Ho
Buongiorno, buon pomeriggio, buona serata.
sbagliato, mi sa, a dire il cognome, vero?
Va bene così, Ciallella L2L. No, no, va
Ciallella.
bene.
Perché è difficile, non è.
Sì. Infatti tanti Ciallella va bene lo stesso, sono abituato, quindi.
Sì, no, vabbè, ma io ho proprio un problema tutto mio, nel senso, ogni podcast inizia con la mia gocciolina di sudore e subito la prima domanda è: ho preso bene il cognome? Allora, come stai?
Tutto bene, molto molto
Oh.
bene.
Allora, io ho fatto un po' una presentazione, insomma, come dire, un purpurrid. Perché appunto una definizione forse precisa di quello che fai nel mondo paralimpico è difficile da creare. Quindi voglio lasciare a te la possibilità di dirci chi sei e che cosa fai appunto nell'universo del movimento paralimpico italiano.
Allora, io adesso sono un tecnico delle Fiamme Azzurre, il direttore tecnico della paratletica, però ho iniziato nel 2009 allenando un atleta che era arrivato terzo a Londra nella maratona, che aveva problemi agli arti superiori. Successivamente ho fatto l'atleta guida con Annalisa Minetti e dal 2013 alleno più che altro ragazzi che si approcciano al mondo della paratletica. È un mondo che mi incuriosisce tantissimo e mi piace appunto dare anche la mia professionalità più che posso ai ragazzi praticamente che vogliono praticare questo sport.
Ma tu come ti sei avvicinato a tutto questo?
Allora, io mi sono avvicinato, ho avuto un evento personale molto molto traumatico e praticamente all'inizio davo per ricevere. Quindi quando io allenavo ragazzi che comunque avevano delle difficoltà, io mi sentivo bene, però poi mi sono accorto che con il passare del tempo il mondo appunto della paratletica è diventato il mio mondo perché non riesco a farne a meno. Ho ricevuto tanto dai ragazzi, dagli atleti, dagli allenatori e mi ci trovo appunto molto molto bene.
Io ho letto che comunque il mondo. No, dimmi, scusami.
Ho iniziato cioè, soprattutto con le disabilità fisiche, ma ultimamente mi sto anche concentrando sulle disabilità cognitive relazionali.
No, io volevo aggiungere che ho letto online che comunque la passione per l'atletica in parte nasce dal fatto che comunque a te correre è sempre piaciuto fin da bambino. Sbaglio? Ho letto male?
Sì, mi è sempre piaciuto. Ho iniziato a correre che ero veramente giovanissimo, ero un cadetto e il mio idolo era Francesco Panetta. Quando ho scoperto che io avevo origini calabresi, forse mio bisnonno, Panetta è calabrese, aveva vinto da poco nell'87 i campionati del mondo a Roma, allora ho iniziato a correre, ho iniziato proprio con le siepi, con la gara dei 1200 siepi allora.
Senti, che emozioni ti ha dato e ti sta dando attualmente essere questa figura di riferimento nel movimento paralimpico? Perché spesso, secondo me, non si sottolinea abbastanza questa cosa. Parlando con atleti è molto facile, no, raccogliere emozioni di chi magari sta sul campo e gareggia. Da parte invece di chi attualmente sta crescendo, no, atleti nel futuro, quali sono le emozioni che ti porti dietro?
Allora, come dicevo prima, mi piace essere professionale più che posso, infatti mi piace molto confrontarmi con i miei colleghi che sono molto bravi e preparati, chiunque ti dà un qualcosa in più. E poi ultimamente mi sto confrontando anche tanto con le famiglie, no? Le famiglie che sono molto molto importanti. E con i ragazzi mi piace essere Stefano, non l'allenatore.
Guarda, questa cosa della famiglia a noi piace sempre sottolinearlo. Quando abbiamo modo con gli atleti, chiediamo per esempio loro un consiglio, no? Per le famiglie degli altri, perché immagino che per X motivi una famiglia che vede il proprio figlio con disabilità o la propria figlia con disabilità desiderosa o desideroso di fare sport, c'è sempre un po' quell'apprensione in più, no? Per X motivi che non sto qui a sindacalizzare. E dal punto di vista dell'allenatore, di un tecnico, quale potrebbe essere invece il consiglio per le famiglie?
Affidarsi appunto a gente professionale, ce ne sono tantissime, e poi interagire con i tecnici, con le figure che comunque stanno insieme ai figli sul campo. Io ho un ottimo rapporto con le famiglie dei ragazzi che alleno, anzi mi ci confronto spesso, a volte cerchiamo anche insieme di alzare l'asticella, per esempio far fare sport insieme agli altri ragazzi, far fare sport insieme soltanto per mezz'ora. Tempo minore e poi successivamente dopo la lezione ci confrontiamo. Questa è una fase di crescita sia da parte del tecnico, da parte della famiglia e soprattutto da parte del ragazzo.
Senti, tu prima hai detto una cosa che a me interessa tantissimo e ancora oggi non l'abbiamo affrontato. Allora, tu hai detto di, insomma, aver gareggiato con Annalisa Minetti, no? Perché tu sei stata una figura che molto spesso quando le persone, gli atleti, con gli atleti ciechi gareggiano, no? Hanno sempre quella sorta di accompagnatore, tra virgolette. È una figura che secondo me non viene mai approfondita. Invece questa volta abbiamo l'occasione un po' per parlarne, perché è una figura secondo me molto importante a livello sportivo per tanti motivi. Partiamo intanto dalla definizione sportiva. La persona che gareggia e accompagna l'atleta ceco, come si chiama? Oh,
Atleta guida o
che cosa?
assiste nelle gare appunto di lanci o salti.
Come funziona l'atleta guida?
Allora, l'atleta guida io dico sempre che l'atleta e l'atleta guida è un atleta soltanto, è un atleta unico. Sono legati da un cordino, meglio uniti da un cordino e devono trovare una sincronizzazione dei movimenti praticamente per risparmiare tempo e correre insieme.
E che cosa vi dite durante la gara?
Allora, raccontando la mia esperienza praticamente, io ho iniziato a fare l'atleta guida perché Annalisa Minetti era entrata nel gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria, gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, che è stato poi il primo gruppo ad aprire alla paratletica con un protocollo d'intesa del 2007 con il Comitato Paralimpico Italiano. Annalisa Minetti, praticamente mi è stato proposto di essere atleta guida e Annalisa Minetti veniva da una medaglia importante alle Paralimpiadi di Londra. E all'inizio è stato molto difficile perché non c'era ancora un format che la federazione aveva per istruire, per formare un atleta guida e ho iniziato a chiedere a chi già l'aveva fatto prima di me. Mi ricordo che camminavo ad occhi chiusi e mi facevo guidare dalle persone che avevo tanta fiducia, che erano i miei figli, e tante volte le aprivo. Quindi mi ero reso conto come era importante un atleta guida per un atleta cieco, ipovedente grave. Spesso andavo a correre anche al buio, non è la stessissima cosa, però per capire cosa uno può percepire. E poi credo che è molto importante creare un affiatamento con l'atleta appunto perché poi ogni atleta è diverso. E Annalisa all'inizio mi ha messo alla prova tantissimo, era molto molto esigente e faceva anche bene. E mi ricordo, mi emoziona ancora che dopo aver vinto i campionati del mondo mi ha detto ora mi fido di te, dopo 9 mesi che correvamo insieme. E credo che sia stato il periodo più bello anche della mia vita di atleta, quando io facevo l'atleta. Perché
È un gioco di squadra. Ah, scusami, scusami, pensavo avessi finito.
dico, perché poi, per esempio, ai campionati del mondo, la cosa che mi è successa, che non mi era mai successo prima, nella corruma, alla finale, io ero tesissimo, ma si percepiva la tensione tra gli atleti guida. E la tensione era perché se sbagliavo, non sbagliavo per me, sbagliavo per l'atleta che si era allenato tanto per quella gara.
Ma
Quindi.
infatti, cioè, l'allenamento come funziona in questo caso? Cioè, vi allenate insieme?
Sì, spesso ci si allena insieme, spesso ci si allena. Di solito l'atleta è. A parte sinistra, no? Però spesso perché la pista praticamente si percorrono meno metri, però tante volte per equilibrare, per non avere infortuni, si cambia anche direzione. Come dicevo prima, su ogni atleta, l'allenatore e l'atleta guida cerca di ottenere il massimo. Io, per esempio, come dicevo prima, Annalisa è molto molto esigente. Quando finivamo un allenamento, io dovevo fare qualche ripetuta in più, così era sicura che l'atleta guida ce la faceva. Cioè,
È faticosa una cosa di questo tipo.
è stata una bellissima esperienza. Prima ogni atleta è a sé, quindi a ogni atleta sarebbe, cioè, caso di valutarlo. Sia fisicamente, ma anche parlarci molto, molto chiaramente.
Però possiamo dire che, insomma, sei stato una sorta di precursore per quelli che poi oggi sono gli atleti guida. Cioè, mi par di capire che comunque ai tempi non esisteva una vera e propria, diciamo, un vero e proprio manuale, no? Il manuale è andato, insomma, a scriversi da solo nel tempo.
C'erano stati prima di me, infatti, nella struttura tecnica della FISPES, per esempio, due allenatori molto importanti, Mario Poletti e Michele Gioffrido, erano atleti a guida. Quindi molte volte chiedevo a loro. C'era anche Massimo Di Marcello qui a Roma, molte volte chiedevo a loro. Però vedo che adesso c'è la federazione appunto che cerca appunto, c'è un corso proprio che forma gli atleti guida e ci sono sempre più atleti preparati. Perché? Perché sono atleti comunque importanti, atleti guida, che comunque nel mondo paralimpico adesso i risultati iniziano a essere risultati di tutto rispetto.
E beh, l'abbiamo visto per esempio a Tokyo 2021, nel senso, ad esempio con il nuoto paralimpico, vediamo come l'Italia ha fatto alzare l'asticella in maniera abbastanza importante. Asticella che secondo me mette un po' di pressione alle nuove generazioni. E visto che tu, insomma, ci lavori tantissimo con la FISPES Academy, mi piacerebbe un po' sapere da te. cosa vedi nelle nuove generazioni? Perché facendo un po' come dire, un quadro generale, io divido sempre, o comunque, insomma, generalmente il movimento paralimpico italiano si divide in pre-Londra e dopo Londra, in qualche modo. Quindi ti chiedo, dopo Londra fino ad oggi, nelle nuove generazioni, no? Cosa hai visto? Cosa vedi?
Io vedo che la federazione sta facendo un ottimo lavoro perché comunque sta cercando anche di supportare gli atleti, anche quelli delle periferie. C'è una struttura tecnica molto importante con un direttore tecnico, con vari tecnici appunto responsabili di ogni settore. Spesso con le nuove generazioni, oltre praticamente la FISPES Academy, che sono, si può dire, la nazionale, no? Under 16, 18, in base all'età, perché raggruppa un po' di età, ci sono anche dei raduni territoriali, e in questi raduni territoriali vengono appunto chiamati e selezionati tutti i ragazzi dell'area appunto in cui si svolge il raduno territoriale. Di solito raggruppa 3 o 4 regioni. E quindi lì hai il termometro di com'è il mondo paralimpico in Italia. C'è sempre un confronto che diventa sempre più importante ed esigente da parte degli allenatori sul territorio, ed è giusto che sia così. E per quanto riguarda invece gli atleti della FISPES Academy, spesso fanno i raduni insieme agli atleti top e atleti elite, quindi possono comunque apprendere, no? Come un riscaldamento, come si fa, com una tensione prima di un allenamento importante, scambiarsi anche una parola con un campione, e semmai quel campione è quello che l'atleta di FISPES Academy emula, fa tantissimo. Esempio, una cosa molto importante di FISPES Academy, quando ero io responsabile, perché adesso faccio parte della struttura, era quella di avere uno psicologo accanto agli allenamenti, perché era molto importante anche come un tecnico si rapportava con un atleta.
Ancora prima del famoso bonus psicologo, insomma, il movimento paralimpico italiano c'era già arrivato che lo psicologo era una figura un po' importante per la salute mentale di tutti.
Oh, è importante, dava delle risposte importanti agli allenatori, agli atleti e anche a noi tecnici.
Senti, prima ci hai raccontato una sorta di aneddoto e adesso ne voglio scoprire un altro, però divertente, cioè qualcosa che proprio ti ha fatto dire: ah, mi sono fatto le matte risate, però in questo contesto, mi sono proprio divertito.
Ce ne sono tantissimi. Per esempio, ho un ottimo rapporto con tutti i ragazzi di FISPES Academy che spesso io sento al telefono, e c'ho un rapporto bello con un atleta che si chiama Mario Bertolaso, e spesso mi telefona, mi fa fare delle risate perché lui imita vari personaggi della televisione e spesso mi manda questi video. Mi ricordo che una volta gli stavo raccontando una barzelletta, era una barzelletta un po', e lui l'ascoltava col viva voce, e penso che intorno a lui gli altri.
Sì, capisco la situazione che si viene a creare.
No, detto, ho un ottimo rapporto con i ragazzi, con gli atleti. Mi piace dargli molte volte anche un supporto prima di una gara importante. Poi, come dicevo prima, ogni difficoltà, ogni disabilità è a sé, no? Fa tanto anche un evento importante, se è la prima volta che uno concorre in questo evento o meno. Cioè, come
No, ma
dicevo prima, la paratletica è diventato il mio mondo.
ecco, a me interessa sempre una cosa, su questo contesto qui, nel senso, quando noi intervistiamo gli atleti, la domanda viene spontanea, no? Come affronti la tensione, l'ansia? Cioè, abbiamo fatto per esempio un podcast con Paolo Tonon, campione del tiro con l'arco paralimpico, che praticamente è un podcast contro l'ansia, è diventato a un certo punto perché ero io che gli chiedevo, senti, ma visto che sei così calmo in uno sport dove la tensione è a mille, dammi qualche consiglio. Però magari dall'atleta è molto più semplice raccontare, no, il modo in cui lui gestisce la tensione. Ma l'allenatore, il tecnico, il preparatore, come diciamo, trasmette questa roba qui all'atleta? Perché ovviamente molto lo fa la psicologia della persona, però poi ci sono i consigli della persona più esperta di lui. Tu come fai? Quale consiglio dai a questi atleti?
A me la prima cosa piace ascoltarli e capire quali sono le difficoltà. E poi cerco di dare la mia esperienza se quelle difficoltà io le ho superate e come le ho superate. Mi piace detto, ascoltarli principalmente.
Vuoi creare un legame di empatia, praticamente.
Un po' con tutti gli atleti è così, non si limita soltanto all'allenamento, vieni al campo, ti alleno e poi vai a casa e ritorni e c'è un feedback su quello che abbiamo fatto. Perché poi da ognuno c'è da imparare. C'è un rispetto da allenatore atleta, c'è un rispetto da responsabile atleta, da responsabile allenatore, però c'è, credo, e ci deve essere un confronto con gli allenatori e un ascoltare l'atleta.
Adesso mi hai fatto venire in mente una domanda provocatoria, leggermente provocatoria. Come alleni l'atleta al fallimento? Perché noi siamo abituati a parlare, no, di successi, però lo sport, per avere successo devi per forza passare attraverso il fallimento. E io credo sempre che sia necessario, no, parlare di fallimento con gli sportivi. E quindi mi incuriosisce spesso come fa un allenatore, un tecnico, a parlare di fallimento con un atleta che magari vorrebbe spaccare il mondo e la prima cosa che dice è: no, io alle Paralimpiadi voglio vincere l'oro.
Allora, come dicevo prima, ogni atleta è diverso, spesso si va a valutare anche l'atleta e il fallimento può essere anche non l'Olimpiadi, ma anche una gara che qualifica per le Olimpiadi o un campionato italiano. Il tecnico deve essere il tecnico bravo, prima cosa è quello che molto sincero con l'atleta e una volta che una gara non va bene, bisogna analizzare perché non è andato bene la gara e da lì si parte.
No, no, questo lo dico
Poi
anche, insomma, che perché prendo anche spunti per la mia vita personale.
io credo che spesso, tante volte, i fallimenti aiutano. E la cosa importante è essere sinceri sia al tecnico che all'atleta, anche perché nel mondo paralimpico tante volte ci sono tanti fattori, no? Pensiamo agli ausili, ok? Tante volte va male un qualcosa, è l'ausilio, invece lì bisogna essere molto molto sinceri, anche l'atleta deve essere sincero, deve capire se ha fatto tutto. Se qualche volta è venuto meno qualche allenamento, un qualcosa, e poi perché no? Può darsi che anche il tecnico ha dei limiti, no? Perciò spesso mi piace lavorare in gruppo, mi piace in team e mi piace comunque confrontarmi con gli altri perché ognuno può darti un qualcosa di importante.
Questo è molto bello da dire, perché poi ovviamente ci sono. Cioè, mi è piaciuta anche soprattutto la frase che hai detto sulle diverse situazioni, no? Perché ovviamente passando da podcast a podcast ho notato che comunque ogni storia ha delle particolarità. Per esempio, c'è chi magari un cambio improvviso di categoria funzionale non ha potuto partecipare a una Paralimpiade, oppure per un problema con la carrozzina non ha potuto insomma, performare come voleva. Ci sono ovviamente anche delle condizioni esterne che comunque limitano in qualche modo l'atleta. E quindi secondo te, vince sempre il più forte?
Allora, io, questa è una domanda molto molto difficile, ok? Però, credo che vince chi ha il team più forte.
Bella questa. Ancora mi mancava questa definizione.
Perché è importante, dicevo prima, amputati o carrozzine, è importante il tecnico, ma è importante il tecnico delle protesi, è importante un fisioterapista, è importante la famiglia, si deve creare un team dietro un atleta importante. E appunto perché poi l'atleta non deve avere alibi e non deve cercare alibi se una gara va male. E se va male, partire appunto da è andata male per questi motivi.
Anche perché io credo che dare troppa responsabilità a un solo individuo in un contesto come questo è veramente destabilizzante, perché poi ovviamente qualsiasi cosa succeda, l'atleta si sente sempre in difetto, non riuscirà mai magari ad accettare limiti o comunque le proprie potenzialità. Cioè, responsabilizzare troppo l'atleta rischia di non far, secondo me, esplodere il suo talento.
Proprio così. Poi il mondo paralimpico è un mondo in continua evoluzione. I ragazzi, gli atleti comunque hanno dei risultati importantissimi. Ma ti dico, io sono il direttore tecnico delle Fiamme Azzurre e noi abbiamo degli atleti comunque importantissimi, ma abbiamo anche degli allenatori molto bravi e preparati. E basta citare Max Amo, no? Max Elamo che c'è un allenatore Marco Simoni molto bravo, ma ci abbiamo Alessandro Ossola, Cicchetti, abbiamo Di Marino, abbiamo Niccolò Pirosu e a maggior parte sono velocisti e il supporto che come gruppo sportivo possiamo dargli è un allenatore bravo come può essere Paolo Camossi o Giorgio Frinolli, che sono credo il top per la velocità in Italia. Come dicevo prima, allenatore bravo è quello che sa i suoi limiti, che conosce i suoi limiti. Io non ho fatto velocità e in questi casi, proprio perché gli atleti che citavo prima sono atleti importantissimi, hanno bisogno di chi va a guardare proprio, come si dice, il capello, no? Gli angoli giusti, l'allenamento giusto e questo team, appunto, noi diamo il supporto giusto con persone che fanno quello e hanno allenato e hanno avuto risultati importantissimi nell'atletica, diciamo, normodotati.
C'è un atleta paralimpico che ti sarebbe piaciuto allenare? Faccio solo domande difficili adesso. Non lo so che cosa ho mangiato, forse troppe vitamine.
Anche che sono molto molto legato e ho un ottimo rapporto e Onitapia mi piacerebbe allenarlo
Tra
perché sono stato
l'altro.
tanto tanto tempo e perché è stato spesso a Roma, è stato spesso a Roma per Ballando, è stato spesso a Roma insomma per cose sue personali, quindi l'ho seguito in allenamento, l'ho seguito con i programmi di altri tecnici, perché come dicevo prima, diamo un supporto agli altri tecnici. Qualche volta ci avrei messo del mio.
Ne approfitto allora per lanciare questa chicca, perché siamo in contatto con lui e lui è già interessato a fare un podcast con noi e quindi io riporterò questa informazione e vediamo poi lui che cosa mi risponde. Quindi la risposta, il riscontro a questa domanda la avremo poi nel podcast con lui. E allora, ci stiamo avvicinando in chiusura di intervista. Abbiamo imparato molto su una figura che effettivamente all'interno di questi podcast per ora abbiamo approfondito poco. Abbiamo avuto modo di approfondire, diciamo, la natura del tecnico, del coach, tra virgolette, con Ezio Luvisetto nel podcast col tiro con l'arco. Anche lui ci ha raccontato la sua esperienza, perché è vero, nel senso, se i campioni in Italia ci sono, e anche soprattutto merito di chi sta a bordo campo. Verso la chiusura dell'intervista, però, noi abbiamo solitamente una rubrica che si chiama Mai più senza Paralimpiadi, dove Paralimpiadi è una metafora, cioè non ci riferiamo alle Paralimpiadi in sé per sé, parliamo più di cose del quotidiano. Per dire, io cito sempre il mio mai più senza Paralimpiadi è il cibo, tipo sushi, pizza, kebab, qualsiasi cosa che mi ingolosisca diventa il mio mai più senza Paralimpiadi. Per Stefano, qual è il suo mai più senza Paralimpiadi?
Questo è
Tosta, eh?
difficilissimo. Questo è difficile.
Ecco, questo è il podcast della difficoltà, la puntata della difficoltà. Pensa veramente a qualcosa del tuo quotidiano. Ci sono state veramente risposte di ogni tipo. È un modo anche per conoscervi e per, insomma, scoprire qualche anche vostra passione particolare.
Allora, da un po', per me, come dicevo prima, il mondo della paratletica è diventato il mio mondo, anche perché io e i miei figli, che vivono comunque a Boiano, lontano da me, però spesso mi chiedono anche, loro anche hanno voluto, che io continuassi col mondo della Paralimpiadi. Come dicevo prima, ho allenato e ho partecipato nelle preparazioni di atleti importanti che ho citato, ma cito anche Arioua di Dai, Giusy Versace, mai più senza un atleta come Alvise De Vidi. Perché
Bello.
Alvise è la persona che mi ha insegnato tantissimo. Prima di Rio, che lui del 67, a Rio aveva 49 anni, ha vinto l'ennesima medaglia, forse la 37esima. Alvise è un tetraplegico, l'atleta del secolo, mi ha insegnato tantissimo e mi sono reso conto che non si è campioni a caso.
Bello, mi piace questo mai più senza Paralimpiadi. Allora, già che ci siamo, ti chiedo, tu che Paralimpiadi di Parigi ti aspetti?
L'Italia sta lavorando benissimo il Comitato Paralimpico, stanno lavorando benissimo le federazioni. Mi aspetto ottimi risultati dagli atleti italiani.
E invece hai un aneddoto relativo alle Paralimpiadi con cui vogliamo chiudere questa puntata, qualcosa che racconta anche l'essenza delle Paralimpiadi, cosa significa, cioè, una Paralimpiade.
Io sono stato, allora, la Paralimpiade che ho vissuto è stata quella di Rio, sono andato lì per il mio gruppo sportivo ed è stata un'emozione, stare nel villaggio insieme agli atleti. Lì mi sono reso conto di l'importanza di nazioni evolute come l'Australia, come il Canada, come gli Stati Uniti, e mi sono reso conto anche di come, che poi la domanda che mi hai fatto prima vince sempre più forte, che ho detto è difficile, di come nazioni comunque africane semmai avevano ausili un po' diversi, no? Chiamiamoli così. Però la voglia degli atleti di mettersi in competizione, la voglia degli atleti di far bene, la voglia degli atleti di fare apprezzare il gesto tecnico, quello è importante. E quindi credo che mai più senza Paralimpiadi.
Alla chiamata per Parigi 2024 ha risposto Stefano Ciallella.
Grazie.
Hai visto? Ci ho preso. E dai, sì! Grazie
Grazie.
mille, Stefano.
Grazie a te, grazie.